diretta per la casa. Intanto un saluto, Margherita dall'altra parte del telefono, per farci raccontare con colpevole ritardo da parte nostra ovviamente quello che è stato l'incontro che i movimenti di lotta per la casa hanno avuto con il Campidoglio la settimana scorsa. Abbiamo raccontato un po' qual era il pregresso di quell'incontro, una serie di misure anche interessanti da parte dell'amministrazione comunale da un lato, dall'altro però la preoccupazione sulla possibilità che effettivamente queste misure poi siano messe in campo. Ti lascio subito la parola, così ci racconti intanto come è andato questo incontro e quali sono le promesse in qualche modo che sono venute fuori da parte dell'amministrazione.
Ciao a tutti e tutte, e come sempre insomma un saluto ai compagni e le compagne che ci ascoltano da questi microfoni in condizione di privazione della libertà personale. L'incontro, come dicevi giustamente, è stato il frutto sicuramente di una pressione esercitata fortemente dai movimenti rispetto all'amministrazione capitolina, che fino a oggi ha utilizzato le questioni relative al piano casa e alla deroga all'articolo 5 come elemento in qualche modo di lustro mediatico, anche di breve periodo, ma in realtà senza poi dare piena attuazione a queste misure che invece sono particolarmente urgenti per la città. Sappiamo tutti e tutti, insomma, lo verifichiamo anche con i nostri occhi camminando dentro la città, quanto ci sia una proporzione incredibile tra quelli che sono i cantieri letteralmente messi a terra per il giubileo e quindi destinati alla frizione da parte dei pellegrini e delle pellegrine che insomma si dovrebbero riversare nell'ordine di 35 milioni dentro la città, quando invece i cantieri e le misure che riguardano i progetti per risolvere la crisi abitativa latitano abbastanza. Quindi questo è stato un elemento cardine della discussione che c'è stata al Campidoglio il 9, tra l'altro una discussione vera e anche importante nella composizione dalla parte dei movimenti. Erano anche presenti la maggior parte di quelle figure che hanno partecipato alla stesura del piano strategico per l'abitare, anche tra mille polemiche, quindi i movimenti per il diritto all'abitare e a Asia USD, c'erano anche gli altri sindacati dell'inquilinato, in piazza era presente Spin Time, quindi tutti quei soggetti che hanno preso parte a questo tipo di discussione. Dalla parte del comune, oltre al sindaco Gualtieri, c'era l'assessore all'urbanistica Veloccia, l'assessore alle politiche abitative Tobia Zevi, c'era l'assessore scozzese al bilancio, c'era un rappresentante dell'assessorato ai lavori pubblici, il presidente della commissione politiche abitative Iuri Trombetti e alcuni consiglieri e consigliere. Non so se mi sono dimenticata qualcuno, ma tutto questo per dire che anche la delegazione dalla parte dell'amministrazione da un lato rifletteva la richiesta di composizione che era stata fatta da parte nostra in ordine agli assessorati che dovevano essere presenti a questa discussione, e dall'altro anche il fatto di dare la giusta importanza all'incontro che si stava svolgendo. Di fatto la cosa più ci sono stati due punti nodali. Il primo è stato il fatto che da quando è iniziata, da quando è stata approvata la discussione di questo piano strategico per l'abitare, la sua approvazione ad arrivare a oggi, sono successe diverse cose, tra cui dati consolidati che ci restituiscono un aumento vertiginoso degli sfratti rispetto al 2021 nell'ordine del 184%. Si continua a parlare in qualche modo delle questioni relative agli sgomberi, ma nel frattempo allo stesso modo vediamo anche una vera e propria calata dei fondi immobiliari su questa città e sul patrimonio, su questo ci ritornerò tra un attimo, per cui in questo quasi anno che ormai è trascorso effettivamente dall'approvazione del piano strategico per l'abitare a oggi si sono dati ulteriori dispositivi di urgenza per doverlo attuare. E chiaramente sappiamo che è un piano composito che comprende misure relative al recupero degli immobili, comprese potenzialmente le occupazioni abitative, fino a cosiddetti strumenti di welfare abitativo, agenzie per l'abitare, insomma pezzi che possono più o meno convincere, ma la questione è che questo piano in qualche modo deve trovare una sua attuazione, altrimenti rimane nel cassetto e basta, e tanto più a fronte, queste sono le altre due novità, totale disinvestimento dalle politiche abitative del governo, che ha di fatto certificato di non metterci un euro fino al 2027-2028, e dall'altro lato questa è una notizia di cui eravamo già a conoscenza, che i giornali si restituiscono in questi giorni, a fronte di un progetto di riforma della legge 12 che regolamenta gestione del patrimonio edilizia residenziale pubblico a Roma e non solo, che è pesantissima, che di fatto va in una vera e propria direzione di militarizzazione e privatizzazione di quello che è il patrimonio edilizia residenziale pubblica. Forse ne avete parlato dai vostri microfoni nei giorni scorsi, sicuramente avremo modo di approfondire questa materia che è assolutamente delicata. Ma il punto è che effettivamente c'è un movimento concentrico a fare sì che anche quei pochi scampoli di politica abitativa e edilizia residenziale pubblica vengano di fatto spolpati dall'interno. Ripeto, anche il piano della regione ci parla esattamente di questo, per cui attuare il piano strategico per l'abitare del Comune di Roma è quanto mai imperativo e dovrebbe essere per la stessa amministrazione un elemento tra virgolette di vanto. Da questo punto di vista ciò che ci ha restituito il sindaco e anche la delegazione che ha partecipato, il comune che ha partecipato all'incontro, è stata la volontà di mettere in piedi un meccanismo non dissimile da quello che ha portato all'approvazione, alla stesura e all'approvazione del piano strategico per l'abitare, ossia una sorta di cabina di regia con i vari attori non istituzionali che si occupano di diritto all'abitare, che dovrebbero in qualche modo vigilare sull'implementazione, dare una mano, monitorare l'effettiva attuazione di queste misure. Questo è stato un primo aspetto. Il Comune ha poi rivendicato il fatto di aver incardinato appunto alcuni progetti che stanno partendo, come quello di Porto Fluviale, ma non solo. E infine anche rispetto alle questioni delle residenze, ho dimenticato che era presente al tavolo l'assessore competente per i servizi anagrafici Catarci, si è detto consapevole del fatto che la delibera di deroga all'articolo 5 non stia funzionando come era stato previsto, visto che tra l'altro quella delibera sta venendo in qualche modo presa ad esempio a modello anche da altre città, è necessario che funzioni, perché anche lì altrimenti rimane lettera morta nel cassetto, e quindi il Comune ha detto di voler valutare la possibilità di implementare delle migliorie che rendano più efficace o quantomeno funzionante la concessione delle residenze in deroga, perché anche questo aspetto non sta funzionando a dovere. Dalla nostra parte, parlo ovviamente per il diritto ad abitare, non solo, oltre a reiterare la gravità della situazione abitativa che c'è dentro la città, abbiamo messo sul piatto altri due elementi. Il primo è che nonostante le buone intenzioni si continua in qualche modo a procedere rispetto alle occupazioni abitative, stabilendo le priorità dei cosiddetti sgomberi sulla base delle pretese proprietarie di chi possiede gli immobili, che poi magari va a chiedere dei risarcimenti e quindi tra virgolette zompa in testa alla lista degli sgomberi. Questo modo evidentemente di lasciare la, diciamo di andare a rincorrere quelle che sono appunto le esigenze dettate dai privati, ci sembra qualcosa che debba essere diciamo sopravanzato quantomeno dalla politica e da un'azione diciamo regolatoria vera e propria, che si connette molto al secondo punto che abbiamo sollevato. In questi giorni si sta facendo un gran parlare del progetto di riqualificazione urbana e rigenerazione urbana dell'area della Fiera di Roma, area sulla quale anche noi qua abbiamo fatto tante iniziative e mobilitazioni, e quello che si sta configurando non convince per niente, nella misura in cui noi vediamo appunto questo giochino in qualche modo di capitali, asset che sembrano una cosa immateriale, che vengono spostati da fondi immobiliari in cui partecipa anche il comune, a fondi immobiliari basati in Olanda che lavorano però con fondi immobiliari in Italia. Sembra tutto un meccanismo molto complesso e complicato, e sembra anche per certi versi molto etereo. In realtà è molto materiale, nella misura in cui atterrano cubature che vengono, ripetiamo, concesse ai privati, magari con provando a dargli una spruzzatina, per così dire, di social housing, per far vedere che si fa qualcosa sulle politiche abitative, quando non è nemmeno vero rispetto al social housing. E però il risultato diventa che le nostre città diventano terreno di conquista per la rendita, tanto più in questa fase qui. Per cui noi abbiamo sollevato fortemente il punto del fatto che c'è da tempo un effettivo sganciamento tra le politiche abitative e la gestione urbanistica. Da troppo tempo ormai l'urbanistica e l'assessorato all'urbanistica sembrano semplicemente strumenti di facilitazione della rendita, anziché diciamo assessorati che devono regolamentare e calmierare il mercato. Per noi la gestione è anche il pensare, il pianificare il recupero di alcuni immobili, le politiche abitative, come risolvere la crisi abitativa, non può essere sganciato dall'urbanistica. È chiaro che quello che stiamo dicendo implicherebbe anche un cambio culturale molto profondo. Lo vediamo, l'abbiamo visto sui giornali di questa mattina, è stato annunciato in grande pompa magna l'ennesimo appunto piano di rigenerazione urbana, che questa volta interesserà l'area della Bufalotta, in un momento in cui in tutta Italia e nel mondo si parla di cambiamento climatico, isole di calore, consumo di suolo, stiamo letteralmente soffocando a causa insomma della congestione delle nostre città. I giornali ci dicono con grande gioia, senza minimamente problematizzare la cosa naturalmente, che sono stati rilevati 13 terreni edificabili, 220.000 metri quadri, ci dicono un'area di 220.000 metri quadri, dice il Sole 24 Ore, nel cuore del Parco delle Sabine, quindi ci potrebbe essere anche del verde che viene tolto, per realizzare l'ennesimo diciamo quartiere di immaginiamo di lusso, visto il nome Nomo District, pare che inglesizzare renda la speculazione edilizia più diciamo piacevole e potabile, però appunto questo ennesimo diciamo progetto di rigenerazione urbana sta per calare dentro la città, e se uno si va a leggere chi è il fondo immobiliare che lo sta realizzando, è lo stesso identico diciamo assetto proprietario che andrà a realizzare la Fiera di Roma. Quindi noi in questo momento ci stiamo confrontando con una sfida enorme da questo punto di vista. È chiaro che rispetto a quanto ci siamo detti con il sindaco eccetera, ci sono due aspetti quantomeno che sui quali appunto dobbiamo prestare grande attenzione nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Primo, verificare che diciamo la messa letteralmente a cantiere di alcuni progetti e diciamo la messa in opera di questa cabina di regia avvengano effettivamente, perché insomma se no rischiano sempre appunto di rimanere belle parole e poco più. E in secondo luogo continuare a monitorare esattamente questi aspetti che riguardano l'urbanistica della nostra città e diciamo anche questo tipo di interventismo che i fondi immobiliari stanno in qualche modo avendo nell'urbanistica, e che chiaramente rappresentano un grosso ostacolo all'idea di città che noi abbiamo in mente, che è basata appunto sul recupero, sul non consumare più suolo e così via e così avanti. Con tutti i temi che qui chiudo, saranno sicuramente, tra l'altro, oggetto e soggetto non solo della discussione dentro la città, ma della discussione che avremo nella Due Giorni Nazionale del 2-3 marzo a Milano, in cui ci confronteremo con altri movimenti per il diritto all'abitare di altre città esattamente su questi temi e come contrattaccare non solo dal punto di vista del discorso, ma anche dal punto di vista delle pratiche.
Senti, è un rischio, te lo chiedo perché poi è uscita anche questa cosa su diversi giornali, la possibilità di una triangolazione con la regione, cioè che in realtà questo questo dibattito che c'è da un lato fra movimenti lotta per la casa e comune possa vedere protagonista anche la regione, che gestisce una serie non irrilevante di alloggi ATER, e creare frizioni in qualche modo, oppure no?
Beh, il rischio è più che concreto, anzi la situazione rispetto alla regione Lazio è molto seria, come insomma sapete bene dai microfoni di questa radio in cui abbiamo affrontato questo discorso a più riprese. Non c'è stato alcun tipo di dialogo in qualche modo e interazione con la regione rispetto a nessuna questione. Penso vi ricorderete bene insomma la reazione piuttosto muscolare che c'è stata all'iniziativa in merito a Casale De Merode, che si è risolta senza alcun tipo di interlocuzione e con lo sgombero da parte delle forze dell'ordine anche in maniera abbastanza brutale, diciamo così. Quindi c'è un rischio concreto sicuramente, il rischio diventa ancora più serio nella misura in cui questa riforma della legge 12 che si prospetta è molto articolata, ma rispetto al l'aspetto più rilevante e pesante che dovremmo in qualche modo agire e spiegare e agire dentro tutti i territori in cui viviamo, appunto è quello che riguarda il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Da un lato la regione vuole avvocare a sé completamente non solo la gestione ma l'assegnazione di questo patrimonio e quindi dettare in toto le regole del gioco, ma oltre a questo ci sono vari aspetti problematici, per esempio il fatto che le case popolari non saranno, secondo il piano di Rocca, non saranno più assegnate a tempo indefinito ma con un contratto 4+4, il fatto che ci sia un rapporto diretto tra precedenti penali e possibilità di assegnazione, addirittura di revoca dell'assegnazione a un nucleo familiare in meno se qualcuno viene trovato a delinquere. La riforma dei parametri reddituali sono misure estremamente pericolose, per cui in realtà quello che è veramente a rischio non è solo e soltanto tra virgolette il dialogo su alcune istanze che chiaramente insomma a noi stanno assolutamente a cuore, che vedono la regione direttamente protagonista, ma il rischio vero è che in relativa sordina, se non ci muoviamo, si realizzi una totale, ripeto, privatizzazione e militarizzazione di quello che è il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che per questa città è assolutamente insufficiente. Misure di questa natura chiaramente rappresenterebbero con tutta probabilità una pietra tombale alla possibilità di aumentare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. L'ATER diventerebbe poco più che un'agenzia immobiliare che ripartisce alcune case di risulta alle fragilità e per il resto vende, affitta canone di mercato, fa social housing eccetera eccetera. Noi questa cosa non la possiamo permettere, ripeto, proprio per quanto è seria la questione della crisi abitativa. Non uso più il termine emergenza perché ritengo sia totalmente sviante e scorretto. Questa è una crisi abitativa che ormai esiste da anni in città e che qualcuno evidentemente non è assolutamente interessato ad affrontare, e non può che preoccuparci che questo stesso schema disinvestimento e privatizzazione lo vediamo insomma su tutti quelli che sono anche i cardini dei percorsi che mettiamo in piedi. L'abbiamo visto sulla questione del reddito, lo vediamo continuamente sulla questione della sanità, di cui si parla molto anche all'interno di questa radio, dei percorsi, insomma, del coordinamento regionale sanità. E sull'abitare lo schema è sempre lo stesso, per cui siamo ben consapevoli di dove andiamo a sbattere. È chiaro che su tutti questi punti che sono uno intrecciato con l'altro, ripeto, abbiamo bisogno di intrecciare ragionamenti e soprattutto condividere pratiche, momenti di mobilitazione. Come dicevo, per noi è assolutamente ovviamente essenziale capire cosa succede sul piano locale, romano, regionale. Comunque queste tendenze che noi stiamo osservando adesso in campo dentro Roma e la regione Lazio sono qualcosa che in realtà ha già avuto una propria anticipazione, magari meno diciamo mediatizzata, dentro altre regioni che da tempo sono governate dalla destra e non solo. Ecco perché, ripeto, il confronto anche a livello nazionale è così importante, così prezioso nei termini della comprensione, di affinamento del ragionamento comune, ma ripeto anche del trovare insieme delle pratiche che ci possano permettere di reagire e di non subire passivamente questo tipo di scenario. Quindi insomma diciamo riponiamo grande importanza, grande fiducia nel tipo di dibattito, nel tipo di discussione che si svilupperà il 2-3 marzo a Milano, e alla quale insomma vogliamo contribuire in maniera decisa e puntuale.
Benissimo, Margherita, ti ringraziamo moltissimo, ci aggiorniamo allora a questo punto a inizio mese con la riunione di Milano e poi ovviamente con il racconto di quelle che saranno le considerazioni e anche le misure da prendere in seguito. Un abbraccio, buon lavoro. D'accordo. E buone lotte allora, a prestissimo.
Buone lotte, a presto, ciao.